Eccoci qua, ben ritrovati. Entriamo nell'ultima ora di Maracanã in studio Marco Piccari con Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst qui il lunedì. Allora, diamo il benvenuto a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio, direttore.
Ben ritrovato Mario, buona settimana prima di tutto. Allora, Mario, senti, ci sono un po' di domande, però adesso voglio chiederti subito questa cosa. In questo momento, diciamo così, dopo quattro giornate, se avessi la possibilità di interagire con un allenatore attualmente, con chi sceglieresti di parlare e che cosa gli diresti?
Ah, una bella domanda. Io credo che... Ah, intanto un colpo di telefono lo darei volentieri, anzi lo darò certamente a Walter Mazzarri, perché mi fa molto piacere, perché è un allenatore estremamente bravo che era rimasto un po' ai margini e mi fa piacere che sia rientrato. Quello, per rispondere alla tua domanda, credo che mi piacerebbe parlare con direttamente e in modo molto personale con Allegri, perché secondo me, al di là del campo, fuori dal campo, secondo me sta gestendo male anche proprio la comunicazione della Juventus in questo momento. È perfino troppo sincero, non ammette mai di aver sbagliato in faccia alla gente, quando hai sbagliato davvero, perché te la faranno pagare, perché gli dai benzina. Perché mi sembra veramente stonato rispetto a quello, lo dico quasi con il cuore, nel senso, perché Massimiliano è un vecchio amico, è un toscano come me, ed è uno che non ha bisogno di consigli, ha dimostrato di saper vivere benissimo da solo, ma in questo momento lo vedo un po' stonato, lo vedo spesso con le mani nei capelli, cioè non è convincente, ecco, quando parla. Secondo me dovrebbe essere un po' più politico e meno cospargersi meno la testa di cenere. Credo che stia sbagliando, anche se si trova nel momento più difficile di un allenatore, perché che è quello in cui l'allenatore non viene capito dai suoi e avverte la lontananza dai suoi, quindi non riesce, cioè lui ha detto, per esempio, ieri è successa una cosa molto importante, lui ha cambiato schema e la squadra non se n'è accorta, con 5 minuti di ritardo. Questo è veramente, ci sono dei segni convenzionali che dalla panchina al campo arrivano immediatamente, ci sono dei giocatori che ti passano d'accanto. Ma, io credo che in questo momento Allegri non è l'allenatore pratico e quello che è semplificatore che era 2 anni fa, 4 anni fa, 6 anni fa. È un allenatore in questo momento vicino a una fase confusa, gestibile, per carità, gestibilissima, ma che fa fatica a controllare.
Andrea, c'è una domanda, qualche curiosità per il direttore? Perché no,
io prendo la frase oggi di Sconcerti sul Corriere. Lui dice: si parla di orgoglio nel calcio quando si arriva al dolce. Frase bellissima, perché è vera. Chi vive il campo sa che quando cominci, qui ci vuole orgoglio, dobbiamo essere più
cattivi.
Umili, dobbiamo essere più cattivi. C'è qualcosa che non va, perché ti mancano un po' di idee, perché non c'è la qualità di fare un gol in più, perché la Juventus ha quella rosa oggi ancora per vincere le partite con un gol in più, non 1-0, che vai sul 2-0 la metti più in ghiaccio. Lui ha parlato di metterla in ghiaccio, 1-0 non è mai in ghiaccio, Marco, perché basta un episodio. Io al direttore volevo chiedere due cose, una su Mazzarri, che ha appena citato e conosce personalmente, credo, da quanto ha detto.
Sì,
ha giocato a 4. Ha giocato un 4-4-2 molto lineare, due mancini a sinistra, due destri a destra, una squadra molto ordinata, però ha fatto male davanti. Io una cosa su Mazzarri, dico, lui le due punte le fa muovere bene. Ricordiamoci quel Napoli lì che era un 3-5-1-1, Cavani con Lavezzi che gli girava intorno, facevano male. Partivano un po' dal basso, ma quando attaccavano la porta avversaria erano molto incisivi, e credo che con Keita e João Pedro può trovare la stessa formula. Questa è la prima cosa che ne pensava di questo cambiamento, perché ultimamente aveva sempre giocato a tre. L'altra sulla Juve, riprendendo la frase sul pezzo gol. Oggi del Corriere, sì. Cioè, prima abbiamo sentito Di Gennaro che ha parlato, deve tornare al 3-5-2 con tre centrali veri come Chiellini, Bonucci e Barzagli, quindi dentro De Ligt e fuori Danilo. Però io mi domando e chiedo al direttore che fine fa Chiesa.
Col 3-5-2?
Se Cuadrado va a destra e Sandro è il quinto a sinistra con tre, un centrocampista e due mezzali, Dybala e Morata, Chiesa dove lo vede? Se mai lo vede, perché potrebbe essere pure che non piace ad Allegri, non lo so, mi sembra strano.
Mario, a te.
Ma io ti devo dire una cosa, è chiaro che uno dei problemi della Juventus è proprio questo, è proprio la formazione della Juve, lo schieramento della Juve, a partire dalla difesa 3. Ma l'altro è quello, un problema di equilibrio della squadra. Ieri Chiesa poteva giocare, infatti ha giocato, ma era stato Allegri stesso durante la settimana, verso il fine settimana, a dire che Chiesa gli portava un ulteriore problema di equilibrio, perché Chiesa ha strappi eccezionali, ma sono strappi solitari, non sono la conseguenza di un movimento della squadra.
Interagisce poco con i compagni,
esatto.
Sono d'accordo.
Al limite è lui che porta avanti col pallone, porta avanti la squadra, ma non ti dà mai equilibrio Chiesa. È un uomo che o farà 30 gol al campionato o in una grande squadra dovrà ancora crescere e diventare un Robben davvero, nel senso che allora lavori anche per gli altri. Tant'è vero che ieri ha scelto Rabiot quasi sulla fascia sinistra, comunque esterno sinistro. La scelta era tra Chiesa e Rabiot, perché Cuadrado è intoccabile. Semmai tu puoi pensare a Cuadrado al posto di Danilo, ma Danilo è un giocatore. Il fatto stesso che lo stesso Allegri l'abbia schierato, per esempio a Udine, mezzala, ti fa capire che anche lui lo stima come giocatore importante per la squadra. Quindi il problema di Chiesa in questo momento è che è il primo che deve entrare, ma non è ancora negli 11. Io questo capisco che possa sembrare, anzi me ne rendo benissimo conto che può sembrare, però Chiesa non piace a tanti allenatori. Io ricordo anche Sarri, quando ancora era alla Fiorentina, lui mi diceva: per me gioca, ecco, lui avrebbe preso dalla Fiorentina Castrovilli, non Chiesa. Mi diceva: Chiesa è uno che gioca con la testa bassa, io non amo quelli che giocano.
È anche un po' anarchico, è vero. Però, direttore, leggere una cosa che di campo, secondo me, Chiesa è uno che gli piace far fatica, cioè uno che rientra. È vero che è un disordinato, è la verità, perché anche a Firenze, il direttore lo sa meglio di me, è un giocatore che strappava, molte volte aveva molto più campo che la Juve, perché incontrava squadre che comunque a volte, sai, a Firenze il campo ce l'hai, alla Juve la partita la fai, il campo si restringe. Quando il campo si restringe sale il giocatore pensante, il Castrovilli, per certo, dirne uno. Anche Cuadrado è diventato un giocatore che pensa, che dialoga, è bravo sul corto, sbaglia pochissimo. Forse Allegri in Chiesa vede un giocatore talmente anarchico, talmente confusionario oggi, che ritiene che è un giocatore che gli toglie equilibrio, come dice Sconcerti.
Cioè, Dybala, che può essere un altro che lascia il posto a Chiesa, ma Dybala ti promette più gol. È lì il punto. Chiesa deve diventare uno come il padre, da 18-20, tra i 18 e i 23 gol, allora non lo discuti più. Naturalmente per farglieli fare bisogna farlo giocare. Però se è, io non credo che sia in una fase compiuta, ma non è nemmeno in una fase di straordinario slancio, perché continua a segnare gli stessi gol. Ecco, capisco tutto questo per dire non che non mi piace Chiesa, a me piace tantissimo, ma che capisco l'imbarazzo dei tecnici, che poi alla fine lo devono usare ad altissimo livello.
Direttore,
non dimentichiamo nemmeno che il nazionale, Andrea, il nazionale era partito Berardi.
Mi ha anticipato, Mario. Allora, visto che ti stavo dicendo, allora, con Berardi, che è un giocatore che vede più calcio, è più intelligente, è più composto, è molto più specializzato a fare quell'oro a piedi invertito, perché Mancini, che era partito, le gerarchie erano quelle, Berardi davanti a Chiesa, ha cambiato idea? Ha capito che è un giocatore che nel suo disordine comunque ti dà tanto?
Sì, perché lui aveva bisogno di spezzare le partite ogni tanto, di accelerare le partite, e poi anche Berardi a volte ha le sue pause, non è un fuoriclasse assoluto, cioè è uno che è un ciclotimico anche Berardi, più lineare, ti appoggia di più la squadra. Cioè tu c'hai molta più squadra con Berardi rispetto a Chiesa. Con Chiesa c'hai il reparto, ma c'hai meno equilibrio di cioè, tutto questo per dire è che noi poi ci affezioniamo, ci innamoriamo di un giocatore soprattutto in una grande manifestazione, e quella gli vale anni di appoggio incondizionato. Non è così, sono discussioni aperte. Ieri Chiesa, per essere quel tipo di giocatore, doveva entrare e rompere la partita, doveva mettere da solo in difficoltà il Milan, perché quello è il suo gioco. Non è successo. Ecco, chiaramente non è colpa di Chiesa se è andata così, ma piuttosto rovescerei un attimo, perché a me è piaciuto relativamente anche il Milan. Cioè, se si parla di partita spettacolare, lo è stata; se si parla di bella partita, non lo è stata. Ci sono stati due tiri in porta, uno alla fine di Kalulu e uno all'inizio di Morata. Il Milan aveva molti giocatori in ombra, e poi non capisco perché il Milan debba perdere sempre il primo tempo in modo così totale. Io non riesco a dire che è una grande squadra una che va a Liverpool e viene massacrata nel primo tempo, una che va a Torino.
Meno male, perché vede... sento ha ragione, cioè certo, dopo mezz'ora poteva sì, stare sì, 3-0 sì. Liverpool
e non vedo, cioè discutiamone, parliamone, non significa che sia che
ma che pensi che sia un fattore, Mario, potrebbe essere un fattore di, non so, di approccio, un fattore tecnico, un fattore tattico, perché hai sottolineato una cosa che abbiamo visto con una certa frequenza.
Io credo una cosa, il Milan, così come è costruita, è una squadra dolce. Tanto è vero che Tonali ne è diventato l'anima e l'interprete, perché in questo momento il giocatore, il più duro, il più muscolare e anche il più ordinato. Ma il Milan è una squadra perfetta quando giocano tutti bene. I 10 che vanno in campo giocano tutti bene. C'ha però la propensione, proprio per il suo essere una squadra di qualità, dolce e di qualità, ad avere assenze improvvise. Ieri, per dire, che sì, Leao, Hernandez, tu l'hai avuti poco e ti servivano. Quando tu vai a giocare con squadre, con grandi squadre, perché anche la Juve è una grande squadra, li devi avere tutti i tuoi giocatori, perché non è che sei il vecchio Real Madrid, sei il nuovo Milan e alle assenze, io non parlo più nemmeno delle assenze di Ibrahimovic perché non c'è quasi mai, ma ti si aggiungono in partita volta per volta delle assenze perché sono tutti molto giovani, con una personalità quindi in formazione, quindi sentono probabilmente molto anche la partita, e infatti entrano a Liverpool e non vedono il pallone molto più di quanto sia il Napoli è andato contro lo stesso Liverpool 2 anni fa e ha vinto ad Anfield. Ecco, probabilmente è un fatto di personalità ed, ed è l'ultima fase di crescita
del gruppo
Milan.
Certo.
Però non so quanto si aiuti, oggi sembra che abbia vinto 3-0 il Milan, non sembra, ecco.
Tu dici che forse questa eccessiva esaltazione porta poi anche a non aiutare a crescere, Mario, no?
Sai che cos'è? Molto più semplicemente, sì, sono questo certamente, ma molto più semplicemente, ieri c'è stato tutta una sala stampa che ha dovuto buttare via il pezzo e ricominciarlo, esattamente come ho fatto io col commento. Perché avevi fatto un commento sull'1-0 della Juve e poi pareggia il Milan con un Milan che meritava il pareggio, per cui però tu, è chiaro che c'hai sempre un rispetto particolare per chi vinceva, per chi stava vincendo e per quella che tu davi come vincitrice a quel punto. Quindi siamo passati, siccome l'elogio è la cosa più semplice da scrivere, perché evita il ragionamento, tu dai, dici com'è quella donna, bellissima, punto, e vai sul bellissimo perché ha occhi splendidi, veste magnificamente, eccetera. Quindi si è caduti da un eccesso all'altro e quindi non si è raccontato la verità, secondo me. Ma secondo me,
che poi il primo tempo della Juve, Mario, è stato
un buon primo tempo
anche a livello di manovra, di palla a terra, questo scambio di posizioni di Cuadrado e di Bala, cioè era una squadra che comunque nel primo tempo aveva fatto la partita.
Sì, ma vedi, anche cioè, secondo me il momento della Juve è riassumibile in Dybala. Non può essere che lui dà un pallone e si è salvata la partita. No, Dybala non c'è più stato, io non l'ho visto lottare. Dybala non funziona, ha cercato sempre, per carità, infatti poi si è innervosito quando è uscito, quando l'hanno fatto uscire, perché quello gli significava mezzo punto in meno in pagella, cioè è un Dybala che pensa molto a se stesso, alla propria prestazione. E detto questo, non è Dybala il problema, non lo è stato ieri il problema, ma serve completamente un altro Dybala, perché non hai Cristiano Ronaldo adesso.
No, tra l'altro, certo. Per aggiungere una cosa, Dybala, è vero, il Milan, no? Secondo tempo.
Dybala, io non ho visto un tiro,
no,
di Dybala.
Più passavano i minuti e più il Milan montava sopra, sì, la, sì, Juventus. Dybala, piano piano, scende 10 metri, l'hanno messo in mezzo, era lui che doveva correre dietro a quelli del Milan. Oggi non ha la gamba piena, come si dice,
per fare questo tipo.
No, proprio come capacità organica, ha perso quella forza lì. Fa queste grandi partenze Udine ieri, perché è partito bene, perché ha spunto, è,
certo,
brillante, piano
gran,
piano,
una gran palla,
è un gran giocatore, piano piano viene giù, ma ad alto livello, guarda il Liverpool, al contrario, magari devi, sì, andare, sì, verso su come la prestazione, no? Deve essere prestativa fino al 95esimo. Sono d'accordo molto con Sconcerti.
Mario, senti, io ho una curiosità prima di salutarti, poi ritorneremo nei prossimi giorni. Ti volevo chiedere, continua questo dato delle vittorie esterne? Siamo arrivati a 17 vittorie esterne su 15 invece delle vittorie in casa. Ti ricordi, parlavamo...
Sì, è molto curioso e anche interessante, perché se si conferma vorrebbe dire probabilmente una cosa, che la pandemia ci ha insegnato a giocare in trasferta, cioè siccome in assenza di pubblico tu prendevi campo, esatto, prendevi più coscienza, prendevi questa tendenza sembra che sia rimasta. In fondo, ragazzi, sono stati due campionati, per cui vedi che, per esempio, il fatto invece che i due campionati Allegri non li ha giocati, lo stanno mettendo in difficoltà anche proprio nella gestione piccola delle cose, come le conferenze stampa. È quasi sempre disperato in conferenza stampa, mentre lui ha sempre avuto un aplomb da scettico blu. Però questo è un dato interessante, a cui va aggiunto che stiamo segnando come mai. Noi siamo a 3.16 dopo 39 partite, che sono
1200-1300
si rischia
gol.
Di più, Mario, cioè si vuole fare l'anno più scorso, la partita.
L'anno scorso siamo stati la nazione, che il campionato dove si è segnato di più, che sono stati 3 gol secchi, 3.
1108, quant'era, Mario? Sì, una cosa
no,
del
era più di tu devi moltiplicare per 380, quindi 3 per 380 so quanto. No, aspetta, che 300? 10 per sì, 380, 10 per 38 partite. Ora siamo a 3,16, cioè più di 3 gol a partita. No, quando mai? È un calcio in trasformazione, il che significa anche differenza tra grandi e piccole, perché Inter Bologna raramente finisce 6-1. Siamo già al secondo 6-1 dopo quello della Lazio. Insomma, sono cifre che ti fanno riflettere. Mai tirare conclusioni definitive col calcio, però le tendenze le indovini facilmente.
Però Marco, questa cosa che ha detto Mario bisogna soffermare un attimo, cioè soffermarci. Allora, parliamo di 800, 750, 900 gol negli ultimi 10 anni. Si sta parlando che stai in linea nel farne 1200. Di una media da 2,10, 2,12 a una media, è un altro calcio, sta cambiando tutto.
Sì.
Il 6-1 tennistico di Inter Bologna, con sì, la squadra è molto più forte, ma prendevi 6 gol 15 anni fa, non so, forse non vai manco in conferenza stampa, ma dalla vergogna. Quindi, questo è un dato, tornando ad Allegri, e giro e passo la palla al direttore, ma non è che Allegri in questi 2 anni pieni, come dice Mario, si è persa, cioè veramente anche nei cambi, cioè nei cambi, nelle conferenze è poco sereno, ora attaccate i giocatori perché quella cosa è una.
Ma guarda, Andrea, ti do, c'è un altro dato quasi inquietante. Su 4 partite, 2 volte, le ultime 2 partite, Allegri ha fatto 3 cambi soli, cioè è rimasto ai vecchi cambi, perché lui i 5 cambi non li ha conosciuti, sono entrati con la pandemia e lui era fuori, quindi la gestione della sua partita avviene ancora con i 3 cambi. Lui non ha ancora imparato, lo farà. Non si è ancora adattato ai 5.
Ha imparato a usare la frizione e ora ci sono le macchine automatiche. È vero, esatto. Va proprio in automatico. Probabilmente dopo il terzo cambio lui non si gira più verso la panchina a vedere che soluzione ho.
Sì, sì.
È bello questo spunto. Intanto Mario vi rigiri i complimenti perché dice che è bello sentir parlare di calcio così. Grazie, Gianluca ci scrive e noi ringraziamo anche Gianluca. E allora Mario, facciamo una cosa, e intanto questo bel duetto con Andrea lo rifacciamo perché mi è piaciuto anche a me, poi ritorneremo su altre tematiche.
Ma hai altri 2 minuti, volevo chiedere una
cosa. Dai.
No, su Mourinho, che ho visto insieme alle partite, è difficile vederle, però ho visto Verona-Roma. La Roma gioca in 70 metri, anche 80. 2 mediani, 4 attaccanti. Shomurov a sinistra a partita vista è facile, ma è un errore perché non lega il gioco. È un altro un po' alla Chiesa. Non gli ha legato, la squadra si è allungata. È una squadra che oggi subisce tantissimo. Il Verona ha tirato in porta pare 14 volte. E in più, io ho letto qualche giornale, si è data la colpa a Cristante, si è data la colpa a Mancini, si è data la colpa a Karsdorp, però lì c'è proprio un equilibrio che manca. Allora la domanda
è... una squadra
è,
che prende tanto, subisce.
Noi ricordiamo Mourinho, è vero, un po' schizofrenico, anche l'Inter nei cambi, a volte 4 punti negli ultimi 10 minuti. Però Mourinho, io ho visto gli ultimi 20 campionati, la difesa 28, 32, 27 gol a campionato subiti. Qui non ci siamo, non so se è cambiato Mourinho, se è cambiato, come dice Mario, il calcio in Italia che si sta andando sovra media, però qui c'è qualcosa che non va con la Roma.
Mario?
Sì, guarda, c'è stato, siamo dovuti essere tutti cauti, perché appena appena tu da 4 mesi a questa parte avessi accennato a un limite della Roma, saresti stato sommerso. Però secondo me il problema della Roma si intravedeva, che è poi esattamente quello che dici te, squadra lunga e tante possibilità di linee di passaggi. La Roma non copre bene il campo, c'è da dire che Mourinho sotto questo aspetto è cambiato, perché lui è partito dicendo mi servono due giocatori dominanti, l'ha chiamati così, un difensore e un centrocampista. Non sono arrivati né questo né quello, in una squadra che ha messo 95 milioni di lire sul mercato, cioè ogni 5 euro spesi sul mercato ci sono stati 540 milioni messi, un euro è della Roma, con il risultato che tu hai e comunque hai messo Abraham e hai tolto Dzeko. No, non c'è il resto, sono vere tu, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, cioè le vere diversità sono state Mourinho e Zaniolo.
Ma secondo te Mario voleva i dominanti anche dal punto, perché a campo aperto queste rincorse, perché esatto, come dice Mario non lo copre il campo, la Roma in uno contro uno si fidava di giocatori che proprio a livello fisico avrebbero vinto l'uno contro uno?
Sì, perché voleva giocatori che compattassero, creassero un... Lui aveva capito il problema, è lo stesso problema che aveva la Roma l'anno scorso. Tu non fai Pellegrini, per quanto è bravo e intoccabile, però in quel tipo di ruolo ti sbilancia la squadra, cioè va bene fin quando tu hai il pallone. Quando tu hai tre centrocampisti come ieri, Bressa, Ilic, Barak, che sanno giocare a pallone, ti corrono e ti vengono addosso e che trovano continuamente tra Cristante, Veretù e Pellegrini 20 metri più avanti, trovano una valanga di linee di passaggio. Mm-hmm. E quello è un tuo problema, cioè hai trovato un avversario che mette in evidenza il tuo problema.
Copia e incolla.
Certo. E poi il suo muro ti aumenta questo, il suo muro sull'ala ti aumenta questo problema, perché ti apre spazi.
Mentre Mkhitaryan viene dentro, accorcia un po' gli spazi, le distanze sono minori, certo, dove poi ti vanno a giocare, è vero.
Esatto.
Bene, che bello. Mario, grazie, un abbraccione forte, ci sentiamo presto.
Ciao, ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti. Break per noi, ci dobbiamo fermare.